Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, benvenuti ai giochi dell'armonia del mercoledì. Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Questo il titolo scelto da Papa Francesco per il suo messaggio per la prossima Quaresima. Il Santo Padre ha preso spunto dall'espressione di San Paolo contenuta nella seconda lettera ai Corinti. E voglio quindi iniziare questo nostro incontro proprio da questo messaggio che è stato presentato ieri nella sala stampa Vaticana. Messaggio dunque incentrato sul tema della povertà. Voglio leggere, anzi rileggere insieme a voi un passaggio e poi ascoltare il commento che ne fa padre Paolo Martinelli dei Frati Minori Cappuccini e preside dell'Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum. Quando Gesù scende nelle acque del Giordano e si fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di conversione, lo fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. È questa la via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria. Ci colpisce che l'Apostolo dica che siamo stati liberati non per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per mezzo della sua povertà.
Ecco, questo passaggio del messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2014 ci richiama a un punto veramente essenziale dell'annuncio cristiano e della vita cristiana. Questa realtà di Dio che in Cristo si mescola con la nostra esistenza, con i nostri limiti, con la nostra realtà quotidiana. Colpisce veramente il fatto che il Papa richiami l'espressione dell'Apostolo. Gesù ci fa ricchi attraverso la sua povertà. Con questo veramente si indica questo coinvolgimento radicale di Dio con la nostra vita. Insomma, è il mistero dell'incarnazione, è il mistero della kenosi, dello svuotamento di Dio che prende su di sé il nostro destino, il nostro bisogno, la nostra situazione concreta. Colpisce poi che in questo il Papa si riferisca in un certo senso alla figura stessa di Gesù come colui che cammina tra di noi, essendosi fatto povero, totalmente affidato al mistero del Padre. E questo è il vero significato, diciamo, della povertà cristiana, cioè di colui che è libero non perché controlla le cose, non perché domina sugli altri o sulla situazione. E Gesù, attraverso la sua povertà, ci fa vedere che la libertà è essere affidati al mistero del Padre. Cioè, la libertà è sapersi voluti, sapersi amati, istante per istante. Allora, davvero contemplando questa povertà di Gesù, noi troviamo la verità dell'esperienza umana. Questo essere affidati totalmente al Padre. E questo fa mettere in evidenza il sentimento supremo della vita, che è quello di essere voluti, di sapersi amati, accompagnati istante per istante da Dio. Quindi la testimonianza di Gesù tra di noi è questo suo essere fra noi totalmente affidato dal Padre. Quindi come uomo libero, che è espressione radicale dell'amore di Dio per ciascuno di noi. Allora, a nostra volta, qui si fonda la nostra responsabilità cristiana, la nostra testimonianza, il nostro vivere una vita povera, cioè non una vita in miseria, quella miseria che giustamente il Papa dice va combattuta, miseria materiale, miseria morale, miseria spirituale, e invece quella povertà di colui che vive totalmente affidato al mistero del Padre, al suo amore, e proprio per questo si diventa uomini liberi, a nostra volta capaci di sporcarci le mani con la vita, così come ha fatto il Signore, quindi capaci di condividere con gli altri i loro bisogni e le loro preoccupazioni, capaci di coinvolgere la nostra esistenza con quella di coloro che è nel bisogno, capaci cioè di sostenere il desiderio di vita che ogni uomo ha in se stesso, diventare cioè compagnia all'uomo quotidiano nel suo bisogno di vita.
Quella è la radice del nostro coraggio. Sono libero, sono figlio. Mi ama il Padre e io amo il Padre. Chiediamo al Signore la grazia di capire bene questa opera sua. Questo che Dio ha fatto in Lui, Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione e la grazia di portare avanti con forza, con la libertà dei figli, questa parola della riconciliazione. Noi siamo salvati in Gesù Cristo e nessuno ci può rubare questa cartella d'identità. Mi chiamo così, figlio di Dio. Bella cartella d'identità. Stato civile, libero.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Oggi, 5 febbraio, è un anniversario particolarmente importante per le figlie di San Paolo, uno dei rami della più grande famiglia paolina, fondata dal beato Giacomo Alberione. Infatti il 5 febbraio 1964, esattamente 50 anni fa, moriva madre Tecla Merlo, considerata dalle figlie di San Paolo la prima maestra. Fu una collaboratrice preziosa del beato Giacomo Alberione e cofondatrice delle figlie di San Paolo. Era nata il 20 febbraio 1894 in provincia di Cuneo. Ma cosa rende questa donna un modello esemplare per l'intera famiglia paolina? Ci risponde Suora Anna Maria Parenzan, superiora generale delle figlie di San Paolo.
La sua umiltà, la sua fede, la sua obbedienza al fondatore, ma anche la sua capacità di vedere lontano. Lei ripeteva spesso: vorrei avere 1000 vite per il Vangelo, per dedicarle a questo apostolato. Cioè, nonostante fosse una persona molto semplice, aveva frequentato sì le scuole nel paese, ma non aveva fatto studi superiori quando era giovane, però aveva questo grande intuito di seguire l'uomo di Dio anzitutto e di cogliere di cogliere quello che in quel momento era veramente più necessario per portare il Vangelo a tutti, e non aveva timore di far vivere anche le sue figlie un certo eroismo. Tanta gente si ricorderà, soprattutto in Italia, quando le figlie di San Paolo andavano in tutti i paesi, in tutti i casolari, portando la Bibbia, portando altri libri e affrontando anche situazioni molto molto difficili. Sin dagli anni 30 Maestra Tecla ha inviato le sue figlie all'estero, e nel 1931 già varcavano i confini dell'Italia per andare in Brasile, in Stati Uniti, in Argentina e via via in tantissime nazioni. Quando lei è morta, le figlie di San Paolo erano in più di 30 nazioni, oggi sono in 50 nazioni, però questo senso di missionarità è sempre stato molto forte in lei. questo desiderio proprio di arrivare a tutti.
Madre Tecla Merlo è stata una collaboratrice sapiente e intelligente del beato Giacomo Alberione e nota la loro amicizia, la grande stima che il vostro fondatore nutriva nei confronti di Madre Tecla.
Certamente, e posso dire anche questo, che questa stima era molto viva, non solo dopo che lei è morta, perché quando lei è morta Don Alberione ha predicato, ha parlato di lei con parole bellissime, ma anche mentre lei era in vita. Diceva ad esempio: alla prima maestra dovete tutto e devo anch'io molto, perché mi ha illuminato e orientato in cose e circostanze liete e tristi. Diceva: vi vorrei tutte come la prima maestra, niente senza di lei e con lei tutto. E ancora: Maestra Tecla è un programma di vita per ogni figlia di San Paolo.
E tra l'altro, suora Anna Maria, proprio quest'anno ricorre il centenario della fondazione della grande famiglia paolina. Veniva posta la prima pietra nel 1914.
Ad Alba, Don Giacomo Alberione avviava la Società San Paolo, che noi diciamo la cellula madre di tutta la famiglia paolina, perché in seguito poi sono nati tutti gli altri istituti, le Figlie di San Paolo nel 15, le Pie Discepole nel 24, e poi le Suore Pastorelle nel 37-38, e poi l'Apostolina nel 58, e via via tutti gli altri istituti, anche gli istituti aggregati che fanno parte della famiglia paolina, l'Istituto dell'Annunziatina, l'Istituto dei Gabrielini, l'Istituto della Santa Famiglia, quello di Gesù Sacerdote, i cooperatori paolini che si sono avviati nel 1917. Proprio è stata la terza istituzione avviata da Alberione, è stata proprio quella dei cooperatori paolini. E Don Alberione aveva un grande amore ai laici, credeva veramente nel laicato già all'inizio del secolo XX.
E anche qui va sottolineata la grande lungimiranza del beato Giacomo Alberione. Tornando alla figura di Madre Tecla, suora Anna Maria, riassumendo in breve, quale eredità vi ha lasciato?
Ma anzitutto il suo stile. Il suo è stato sempre uno stile di vita molto semplice, svelto, fattivo, anche uno stile con una grande capacità affettiva. Ripeteva sempre alle figlie: vi porto tutte nel cuore. Poi l'amore al popolo, il desiderio di andare a tutti, di uscire, e questo rispecchia un po' quanto afferma oggi Papa Francesco, no? Appunto, ricordiamo le propagandiste che raggiungevano ogni casolare. E poi ci ha lasciato una grande eredità di scritti, 300 circolari che sono raccolti in un volume, le sue note spirituali che vanno dal 1926 a due mesi prima della morte, le lettere che l'ha scritta Don Alberione, le conferenze, e poi oltre 10.000 lettere che lei ha scritto alle sorelle di tutto il mondo. Veramente è stata una donna molto, molto, molto protagonista, pur nella sua umiltà e nella sua fede, no?
Dicevamo, suor Anna Maria, che il suo era un messaggio di grande attualità negli anni 30, negli anni 40, ma lo è ancora oggi, possiamo certo, dire che è un messaggio oggi. Senza tempo.
Sì, è un messaggio senza tempo, veramente lei voleva avere mille vite per il Vangelo e sicuramente anche oggi può diventare ispiratrice per molti giovani che si sentono chiamati a dare tutto perché la parola di Dio possa risplendere nella vita degli uomini e delle donne di oggi. Il Papa ha sottolineato proprio nel recente messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali che aprire le porte delle chiese vuol dire aprirle al mondo digitale, alla comunicazione. Ecco, sento che a questa apertura, seguendo anche le orme di Maestra Tecla, siamo chiamate tutte noi a questa apertura che ci renderebbe oggi Maestra Tecla e Don Alberione.
Lei faceva riferimento ai tanti scritti che Madre Tecla ha lasciato come eredità. C'è una frase, un passaggio che le è particolarmente caro?
Beh, questo: prestiamo i piedi al Vangelo che corre e si estenda. Allarghiamo le idee e il cuore. Non facciamo distinzione di regione, di nazionalità. Siamo tutte figlie dell'Apostolo della Carità. Tutto faccio per il Vangelo.
Thank you. E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella quinta domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Don Fabio.
La lettura del Vangelo di Matteo nel suo quinto capitolo, nei versetti che ci parlano del celeberrimo testo sul sale della terra, la luce del mondo, questo ruolo che svolgono i discepoli di Cristo, viene introdotta dalla prima lettura, che ha un'espressione un po' strana. È una parte del profeta Isaia che sta nei capitoli finali del profeta, i capitoli che sono più collegati a una visione un po' più definitiva, un po' più, come dire, più ampia, più in certo senso escatologica verso le ultime cose del profeta Isaia. Eppure abbiamo una indicazione a questo capitolo 58 sulla vita singola, etica, privata, reale del singolo israelita, no? Dove si parla di questo atto del digiuno vero, autentico, che è dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire gli ignuti. Tutte queste cose qua ci riecheggiano l'ultimo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, con la parabola del quello che chiamiamo giudizio universale. E c'è un'espressione un po' strana: allora, se farai queste cose qui, la tua luce sorgerà come l'aurora e la tua ferita si rimarginerà presto. Cosa vuol dire? Perché la tua luce, cioè la luce di un uomo, che è collegata anche alla sua salute, che logicamente è letta in chiave più ampia, in chiave non semplicemente fisica, è la ferita globale dell'uomo, della sua identità, della sua condizione. La sua luce è la sua salute. L'uomo ha una luce. Che luce? Ecco, qui appunto nel Vangelo abbiamo: voi siete la luce del mondo. Allora, ogni uomo ha una sua peculiarità, deve brillare della sua propria luce. Ogni persona che viene al mondo ha una missione, ha qualcosa di importante da fare, ed è qualcosa da fare per gli altri, qualcosa che è per qualcun altro, perché l'uomo fondamentalmente è relazione. L'uomo fondamentalmente è relazione innanzitutto con Dio e poi con il prossimo. Fallire la nostra missione vuol dire diventare tenebra, vuol dire diventare zona dove l'altro non si vede, non si vede Dio, non si vede il prossimo. Nella tenebra fondamentalmente l'altro non appare e noi non appariamo. È quel posto dove noi non siamo più persone, dove siamo buio. L'individualismo, il nostro pascolare noi stessi, il nostro non condividere le nostre cose, più che essere un problema di ordine etico, più che essere un problema di ingiustizia, sono un problema di infedeltà alla nostra più autentica verità. Noi abbiamo una sfida: essere fino in fondo la bellezza che siamo. Noi non possiamo vivere se non brillando, se non essendo luce. La nostra luce però è una luce un po' particolare. Molti uomini e donne su questa terra cercano se stessi, cercano la propria luce e brillano di una luce fatua, che dura poco, che non resta, non ha niente di eterno in sé, più che altro perché appunto cercano di essere se stessi a partire da se stessi. È curioso. Nella prima lettura vediamo che un uomo arriva alla propria luce perché guarda qualcun altro, guarda un povero che sta lì dalle parti sue, guarda un affamato, che è un dono in cui lui si imbatte. E così nel Vangelo, ancora più universalmente, vediamo: voi siete la luce del mondo. Essere luce di qualcun altro, non essere luce solo per se stessi. Questa è una chiave per interpretare tantissime cose della nostra vita. Proviamo a leggere ulteriormente questo testo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. Cosa vuol dire questo? Non si accende una luce per metterla in un luogo dove non faccia il suo servizio. La luce ha come servizio di donare la sua visibilità a tutti. Quindi una luce si accende perché qualcun altro veda non vive per se stessa. Noi non accendiamo una luce in una stanza se non nessuno starà in quella stanza. Non lo facciamo se non perché abbiamo un motivo, che comunque è quello della visibilità. Allora, chi accende la luce? Dio accende la luce. Noi troviamo in questo testo un aspetto passivo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, posta sopra un monte, dice il testo greco. È passivo. Né si accende una lampada. La lampada non si accende da sola, qualcun altro l'accende. Chi ci ha chiamato alla vita? Chi ci ha acceso? Qualcuno ci ha acceso per essere luce per qualcun altro. Noi continuiamo a camminare nelle tenebre finché il fine ultimo di quello che noi viviamo è il nostro ego. Finché il fine ultimo delle cose che ci succedono e la chiave per interpretare la nostra esistenza è il nostro ego, noi non capiamo quello che ci succede. Perché nella nostra vita possono succedere cose molto difficili, molto dure, enigmatiche. Noi le iniziamo a capire solamente quando le prendiamo come una luce per qualcun altro, ovvero sia capiamo che a noi è successo qualche cosa per amare qualcuno. Altro è cercare di sbrogliare la matassa degli enigmi della propria vita sulla base di una finalità che resta dove parte, cioè parte da noi e finisce con noi. Altro è pensare: da questo male che io posso aver subito o da questi limiti con cui io devo fare i conti può venire qualcosa di buono per qualcun altro. Quando noi rovesciamo questa prospettiva, capiamo Cristo crocifisso, il quale fa di un suo fatto privato, terribile, mostruoso, un'ingiustizia, la luce del mondo. Questo si compie in lui, perché quando lui muore sulla croce c'è l'eclissi del sole. Lui diventa la luce. Non è più la luce naturale, la vera luce dell'uomo, ma è la sua forma di morire per noi. Lui offre il suo dolore per noi, ed è lì la chiave. E in questo noi siamo redenti. Noi siamo redenti quando la luce diventa un'altra cosa, diventa qualcosa per illuminare. Allora le nostre qualità, la nostra storia, tutto quello che ci succede, tutte le nostre sfide sono finalizzate all'amore, sono finalizzate all'aprirsi all'altro con la maiuscola e all'altro con la minuscola, a aprirsi, a fare della nostra vita un sale che dà sapore, qualcosa che insaporisce. Altro è trovarsi accanto un amico che non ha mai sofferto, altro è trovarsi accanto un amico che ha sofferto ma ha rifiutato le sue sofferenze, altro ancora è trovare un amico che sfrutta i dolori che ha vissuto nella sua esistenza per volerci bene, per comprenderci, per starci accanto, per servirci. C'è una luce che è nascosta nella nostra vita e che forse non stiamo sfruttando appieno. È la luce del mondo, è la luce di Cristo, è la luce dell'amore.
E siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera alle 21. I Giochi dell'Armonia presenta la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia di Radio Vaticana Italia.